Grazie della fiducia. Logicamente io non sono un canonista, per cui non avrò la precisione del professor Incitti, che penso sia stato molto prezioso ascoltarlo, anche per me arrivare prima e poter ascoltare la sua relazione. Come al solito è sempre una gran conferma non vedere le cose così, per come sono realmente. Ecco, e la mia è un'esperienza pastorale da trincea, da combattimento, da corpo a corpo. Del sacramento della riconciliazione. Ecco, io non sarò appunto tanto preciso quanto posso dare qualcosa di fondo, aiutarvi un pochino in una prospettiva generale, capire un po' in maniera anche umilmente come posso, con tanti limiti, per quello che è la mia povera prospettiva. Dobbiamo, secondo me, stare molto in equilibrio fra due poli per affrontare le condizioni particolari dei penitenti, cioè le situazioni un po' più complicate, un po' più difficili o le situazioni particolari. Il problema, secondo me, più diffuso è l'oscillazione fra due poli. Una latitanza tipicamente maschile, cioè una tendenza tipicamente maschile di cercare di occuparsi il meno possibile delle cose, è una cosa, un'assenza di paternità. E un interventismo antropocentrico di contro, dall'altra parte. Cioè, di fronte a un penitente, una tentazione di superficialità, di tirare anche a campare, di non aiutare, non stare con le regole e fermarsi lì. Oppure un interventismo, perché lo chiamo antropocentrico, perché alla fine è una sfiducia nella grazia di Dio. La cosa che fondamentalmente dobbiamo tenere sempre presente è che questo atto è un atto spirituale, c'è lo Spirito Santo all'opera, cioè bisogna stare molto attenti a lasciare lo Spirito Santo in tutto il suo ruolo, tutta la sua opera. Allora, vediamo un po'. Perdonate perché se abbiamo un ministero che nello stesso tempo è un ministero di diagnosi e di cura contemporaneamente, dobbiamo capire una cosa essenziale, cioè la vita spirituale è vita, per cui ha una dimensione essenzialmente dinamica, cioè la vita è dinamica, non è statica. La visione, diciamo così, classica è in grazia di Dio o non è in grazia di Dio. È una visione appunto tagliata con l'accetta che, pur se assolutamente vera, comunque non rispetta il dinamismo reale delle anime, cioè le anime si muovono. La domanda che bisogna farsi tante volte non è se uno è tecnicamente in grazia o non in grazia di Dio, ma come si sta muovendo quell'anima. Perché chi sta peggio? Una persona che dal peccato si sta muovendo verso la grazia? O una persona che da uno stato di grazia si sta muovendo verso il peccato. Logicamente il secondo è quello in pericolo, è quello che sta veramente malmesso. Il problema non è tanto capire dove sta uno, ma dove sta andando, perché sempre tutto è dinamico, tutto quanto è una questione di movimento. Allora, la linea di demarcazione, quindi, è un punto di riferimento che non è l'assoluto, non è l'unico punto di riferimento. Allora, mettere in moto le anime è fondamentale. Cioè, qui si tratta non tanto di stare a ottenere, come se fossimo noi quelli che devono risolvere tutto lì sul momento, ottenere ogni risposta e ogni soluzione al problema che si pone all'interno del sacramento. No, qui si tratta di mettere in cammino l'anima verso il bene. E il nostro ruolo è di dare, molto spesso anche la storia della penitenza, è il primo passo che deve fare il penitente verso il bene. Cioè, in che direzione deve andare? Mi sono dedicato a scrivere un libro un po' pachidermico sugli otto pensieri maligni, prendendo da Evagrio Pontico la base di questo discorso, perché vedevo i giovani sacerdoti in una ignoranza totale del meccanismo interiore, cioè cioè a me sembra che nella Ratio Studiorum manca totalmente la formazione spirituale, cioè è un'assenza, un vuoto gravissimo. Cioè, com'è possibile? Cioè, viene un penitente e si propone e ha un problema di avarizia. Che deve fare quest'uomo? Corriamo il rischio di proporre soluzioni banali e ovvie, diciamo così, senza una vera, diciamo così, scienza spirituale, una vera conoscenza di quello che c'è. Cioè, cosa bisogna fare? Allora, dare la soluzione. Il problema è qual è il primo passo? Da dove si comincia? Se un uomo viene e sta in adulterio, cosa deve fare? Come lo si consiglia? Corriamo il rischio di essere così, pressappochistici, cioè diciamo delle cose ovvie. Ci fa delle domande, magari possiamo pensare di essere più o meno buoni o cose di questo genere, concedere o non concedere. Qui non si tratta di concedere o non concedere, qui si tratta di curare, si tratta di essere. Cioè, io ho passato tante malattie. E il mio medico tante volte mi ha imposto dolori che sono stati salvifici e bisogna stare molto attenti nel dosare questo tipo di cose, bisogna sapere cosa si fa, avere coscienza di quello che si fa. Ecco, farsi una cultura in proposito, cioè io è stata una faticaccia scrivere quel libro e sono andato avanti, magari mi è venuto un ictus mentre stavo lavorando a quel libro e dopo è diventato difficilissimo scrivere per me, ma mi sono incaponito a terminare perché era un servizio ai confratelli proprio, perché tante volte io non so, ma non si può improvvisare in queste cose, bisogna avere delle autorità a cui uno fa riferimento. I padri cosa hanno detto? Cosa hanno detto i maestri dello spirito su queste cose? Queste cose vanno apprese, studiate e anche sperimentate in prima persona, cioè non si può parlare di questo così con freddezza, come la teoria ti dice questo. Sapete, l'esperienza è che chi conduce, perché anche si conducono le anime, no? In questo ambito, assolutamente, chi conduce normalmente ha nella sua esperienza personale, cioè se lui è uno che ha obbedito allo Spirito Santo, sa e l'equilibrio che c'è fra durezza e lassismo, cioè non è mai troppo esigente perché sa quanto è duro obbedire e non è mai lasso perché sa che è importante obbedire, che è salvifico obbedire. Per cui, per quanto amara possa essere la medicina di obbedire al bene e rompere con il peccato e non essere ambigui con ciò che è matrice del male dentro di sé, ecco, se uno ha percorso quella strada, sa che bisogna dosare bene, cioè dire, non scoraggiare, ma nello stesso tempo non come dire, addomesticare, essere così, perché no, questa cosa, cioè, se non la fai, non avrai l'effetto della, se non romperai totalmente con questa cosa, non uscirai. Questi sono tumori che vanno tolti alla radice, cioè sarebbe come dire tante volte. Che il mio chirurgo mi dicesse alla fine di un'operazione, io ho avuto tre tumori, per cui so molto bene com'è questa storia. Guarda, abbiamo tolto quasi tutto il tumore, come quasi? Cioè, scusa, no, no, mi sembrava brutto toglierlo tutto, ci restavi male, ti hanno lasciato un po', siamo pazzi, ma toglimelo tutto. E vabbè, ma per togliertelo tutto ti devo togliere un po' troppa roba. E togli, togli, figlio mio, cioè, io devo vivere, cioè, non posso. Cioè, non si entra in paradiso con un boccone di inferno in tasca, eh? Si resta tutto fuori. Eh? Cioè, in paradiso si esce, si entra solamente se si lascia l'inferno, non tenendosi, cioè, c'ho l'amante, ogni tanto la sento, ma sei matto? No, no, proprio basta, chiuso, cioè, non se ne parla proprio mai più, in nessun modo, anche nei casi di religiosi con momenti di crisi. O è rottura totale, o non c'è pentimento, è inutile. Dici, ma è troppo duro? Vabbè, si vede che non hai mai gustato la liberazione, perché la liberazione è bella, perché uscire da un peccato è un'esperienza meravigliosa. Riprendi a respirare, riprendi a vivere, la gioia che si prova nel ritornare alla vita è la gioia del figlio prodigo che torna alla casa del padre e trova una festa. Lui pensava di trovare una cosa noiosa, meglio, non pensava proprio niente, lui pensa che i salariati a casa di suo padre hanno pane in abbondanza, quindi pensava bene del padre, finalmente. È l'altro fratello che pensa che è noioso stare dal padre, è solamente servizio, è solamente impegno. Allora, il problema è che bisogna uscire dal senso fiscale della penitenza per entrare nell'adulterio, aspetto dinamico, pasquale della penitenza, cioè è ciò che mi permette di fare Pasqua. Io devo sapere ciò che dico. Non posso dire cose che vanno semplicemente a lenire la scrupolosità del penitente o a dargli la tranquillità che siccome ha fatto ha assolto la penitenza, sta a posto. No, qui si tratta di curare. Cioè, si tratta di essere in una via che è nuova, che sappia di bellezza, di novità. Ecco. Anche perché fondamentalmente il problema è questo: non si esce dal male per andare verso qualcosa di poco interessante, ma si esce dal male per andare verso il bello, il bene. Cioè si lascia il bello per il più bello, perché non siamo gente che non conosce la realtà. Cioè il demonio, per tirarci nel peccato, si serve della bellezza della creazione, della bellezza della realtà. Cioè c'è sempre qualcosa di strumentalizzato al male, che però è bello, è in sé, è bello, cioè in sé c'è una trappola, un inganno, una, ripeto, strumentalizzazione del creato. E allora non si lascia il bello per il brutto, si lascia il bello per il più bello. Quello che va proposto è il più bello, cioè il cammino è verso la vita, verso la luce, verso la pienezza, non verso il perfezionismo, che è un grande nemico della vita spirituale. Molto spesso il problema che abbiamo è di annunziare che cosa? Di essere più in pace con la coscienza. Ma quanto dura lo stato di conversione? Poco, perché è finalizzato solamente all'ego, non è l'amore il punto, non è il bene, non è la gloria di Dio ciò che orienta. Il problema è che è bella la gloria di Dio, il problema è che è bella, cioè il problema, la nostra forza è la bellezza della vita cristiana. Qui il problema non è di per forza a tutti i costi mettere le persone in regola. Perché, guardate, scusate, ma io appunto vedete che non sono tecnico e non so se sono nemmeno utile in quello che vi sto dicendo. Ma qui il problema tante volte sembra legale, il problema è dare la soluzione o non dare la soluzione, il problema è fare Pasqua. Il problema è sperimentare anche con gli altri sacramenti. Per forza bisogna dare la comunione. Andare. Io non lo so, cioè tante volte io ho oceani di persone che vengono a messa, dico, tutti fanno la comunione. Veramente. Ma tutti volete veramente essere in comunione con la vita di Cristo? Cioè vivere la croce come la vive Lui? Vivere il rapporto al Padre come vive Lui? O volete il riconoscimento sociale che siete anche voi ammessi a questo tipo di realtà? Cioè, tante volte tanta gente che fa polemiche per essere ammessi ai sacramenti, ma tu vuoi quello che il sacramento significa? O vuoi semplicemente qualcosa che sia una rivendicazione che riguarda il fatto di affermare diritti che insomma sono piuttosto latenti in questo mondo qui? Cioè, il problema non è il diritto, il problema è passare alla vita cristiana, entrare nella verità del nostro battesimo. Mi sembra che sia molto importante ricordare la radicalità della nostra fede, che non ha, diciamo, come centro il fatto di far contenti tutti, ma di mostrare la gloria di Dio su questa terra. Cioè, il problema è che qui si tratta di mostrare la vita divina nell'uomo, la divinizzazione dell'uomo che è insita nella potenza dei sacramenti. Cioè, noi abbiamo il potere, attraverso la nostra parola, attraverso i sacramenti, di mettere la vita divina nelle persone, di generare alla vita divina le persone. Questa è la straordinaria ventura che vi è capitata, cari fratelli, di condividere con noi presbiteri. Cioè, state arrivando, siete appena arrivati al sacramento dell'ordine. Beh, voi potete generare la vita divina nelle persone, questo è il punto. E la vita divina mi sembra la cosa più importante, non fare tutta una serie di codicilli per cui siamo, diciamo così, più o meno assimilati o omologati dentro un'appartenenza che rivendichiamo per problemi di rivendicazione storica o cose di questo genere. Il problema che abbiamo non è di cristianizzare tutti, ma cioè, questa cosa qui, cioè, io non ho il problema di dover per forza convincere tutti di Cristo, ma che Cristo si mostri nelle persone, per cui non ci interessa la quantità, ma la qualità. Quindi il sacramento della riconciliazione è un luogo meraviglioso dove celebrare questo dono, il dono della vita divina, il dono dello Spirito Santo per l'uomo. Quindi i penitenti con le loro debolezze, i giovani per esempio di cui io mi occupo tantissimo, vanno sempre messi in cammino, vanno sempre messi verso il bene. La cosa più importante non è aggiustare tutto con un interventismo che appunto antropocentrico, dove appunto sarà tutta un'opera umana e molto spesso si scivolerà nel moralismo, si scivolerà nel pelagianesimo, si scivolerà nella esigenza, nello schiacciamento della bellezza del movimento dell'anima. Il problema non è aggiustare tutto, il problema è connettere con la vita divina le persone. E tantissime volte mi sono trovato di fronte, lo dico come esperienza, anche come condivisione, sono 33 anni che sono sacerdote, sempre lavorato tanto con i giovani e tante volte uno sta di fronte anche a coppie, così, no? Con situazioni oggettivamente difficili. Tante volte la soluzione, perché uno non è che, ripeto, può ottenere e risolvere tutto lì per lì, calma. Ci vuole un confidare nella potenza di Dio, perché rimandare al potere di Dio è sempre la cosa più importante. Perché come diceva San Crispino da Viterbo, la provvidenza molto più di noi ci pensa. Questo è molto importante, cioè non siamo noi il centro di tutto. Il mondo non finisce con noi e noi siamo una piccola matita così che nelle mani di Dio che fa per mezzo nostro, come diceva Madre Teresa di Calcutta, fa un'altra sua opera, scrive un tratto della sua misericordia. Ma tante volte una persona sta di fronte a problemi, che ne so, di riconciliazione, non riuscire a perdonare, non riuscire a riconciliarsi. Ah, ma lo vuoi lo Spirito Santo? Sì, ti piacerebbe che Dio. Allora pregherai per avere lo Spirito Santo, vedrai che arriverà, vedrai che ti riconcilia. E poi la persona che viene, ma è successo veramente? Cioè, poi ho avuto una novità, una prospettiva che mi è cambiata radicalmente. Tante volte Dio deve risolvere le cose che noi cerchiamo di. Certamente, bisogna constatare il pentimento, il senso di bruttezza della situazione. Ma una persona tante volte si trova anche in grande difficoltà. Certo, perché il perdono è un'opera di Dio, non è mica un'opera nostra, è un'opera di Dio in noi. Se fosse un'opera nostra, allora il Vangelo sarebbe etica e basta. No, è potenza di Dio. Noi dobbiamo stare molto attenti che a non schiacciare il cristianesimo su un'etica è una norma esterna a me che io devo osservare e che presuppone che io la possa osservare a priori. Ecco, ma in ogni tempo e condizione di vita è necessaria la grazia di Dio, dice un testo della Benedizione dei Fidanzati. In ogni tempo e condizione di vita è necessaria. La grazia non è una cosa, un di più che, casomai mi prendo pure sto integratore. Però ce la dovrei fare da solo, vuol dire puntare, però ce la dovresti fare. No, che ce la faccio? Non c'è nessun atto veramente cristiano che si possa fare senza grazia di Dio. Se no, non è un atto cristiano, è un atto umano. E anche in questa strabordante passione per un tipo di amore che non mi sembra amore cristiano, mi sembra filantropia, quello che è un po' tanto, tanto per questo. Quando ho iniziato a scrivere, la prima cosa che ho dovuto fare è mettermi a parlare delle opere di misericordia spirituale, perché mi sembrava che qui le opere di misericordia corporale siano l'unicum della Chiesa. No, mi dispiace, ma senza opere di misericordia spirituale, le opere di misericordia corporale non valgono niente, perché per seppellire i defunti basta un becchino, ma per pregare Dio per i vivi e per i morti ci vuole la fede nella risurrezione. Cos'è più difficile? Domanda. Dar da mangiare agli affamati o consolare un afflitto? Pensateci, molto più difficile consolare un afflitto. Per dare da mangiare agli affamati ci vuole la fisicità dell'atto, la può fare chiunque, non sono atti che manifestano la vita cristiana, perché molti atei fanno queste cose e non abbiamo nessun diritto di avvocare a noi cristiani questo tipo di opere. Infatti, nel testo di Matteo 25, scusate la digressione, però diciamo, siamo un po' attenti perché siamo in questo mondo. Nel testo di Matteo 25, di chi parla il testo di avevo fame e mi avevi dato da mangiare, avevo sete e mi avevi dato da bere, ero nudo e mi avevi vestito, carcerato e mi avevi visitato? Di chi parla? Di persone che dicono: ma quando mai ti abbiamo visto? Infatti, tecnicamente il testo dice: verrà e radunerà il re, che è un pastore, radunerà tutte le genti, le etnie, sono i pagani, sono coloro che Gesù Cristo non l'hanno mai visto. Non ci vuole la fede per fare le opere di misericordia corporale, ma ci vuole la fede per fare le opere di misericordia spirituale. Quella è una cosa molto seria, cioè senza Spirito Santo consolare un afflitto. Che fai? Ti metti a fare psicanalisi, che ti metti a fare psicodinamica, che ti metti a fare consolazioni, banalità, ti metti a fare l'influencer che dice cretinate da quattro soldi, copia e incolla da internet, non so, cose di questo genere. Attenti, ci vuole la sapienza spirituale, ci vuole la conoscenza della vita spirituale, perché è quella di cui ci occupiamo, anche perché che una persona smetta tecnicamente di fare un peccato è il nostro vero problema. Veramente il problema è che incontri la vita nuova, che viva la vita nuova, che viva il battesimo. Perché se c'è una cosa che ci manca, non sono le persone che vengono in chiesa, perché alla fin fine poi vengono, poi tutto sommato. La chiesa è piena di credenti, cioè ormai di praticanti non credenti, cioè di gente che sta lì. Io ho iniziato a lavorare con i giovani perché erano gente che stava in chiesa, ma non aveva una vita spirituale, io dico, ma cioè non aveva una relazione filiale con Dio. E per questo ho iniziato a lavorare, perché dico, ma questo che vita metteranno in piedi? Da che sorgente prendono la vita? Dalla loro razionalità, dal loro perbenismo, dalla loro buona volontà, per favore. Questo, cioè, non c'era bisogno che si incarnasse Cristo e che morisse crudemente in croce e che risuscitasse per noi per fare quello che potevamo fare già da soli, no? Ecco, occhio a questo tipo di realtà. Allora, bisogna senza ombra di dubbio fare un atto spirituale. Lo Spirito Santo è amore, cioè è un atto d'amore quello che si fa durante il sacramento della riconciliazione, cioè deve essere cara quell'anima, ma non è una cosa che si impone col dove ti deve essere, no, è proprio una cosa che è una cosa che brilla di suo, la bellezza del cuore delle persone. Peraltro, tante volte stiamo così facendo questo discorso. E si rischia un po' di pensare un po' troppo in maniera assistenziale, no? Io personalmente, i primi 3 anni di presbiterato, ho appreso dai penitenti tantissimo. Sono stato edificato dai penitenti in una maniera straordinaria. Primo perché ho visto la conversione, ho visto il pentimento, ho visto il dolore del peccato, ho visto la vera intenzione di seguire il Signore Gesù Cristo. E anche tante volte sono stato, diciamo così, scioccato dalla bellezza delle risposte che trovavo nelle persone. Questa è un'esperienza meravigliosa per quelli che inizieranno a fare. Se ti lascerai, diciamo così, portare in questa grazia e scoprirai tante cose belle, meravigliose. E tante volte mi capita di fare appunto ritiri con tanti giovani e chiedere a qualche giovane sacerdote di venire ad aiutarmi. Vedo sempre che se ne vanno allegrissimi, no? Dico grazie, no, grazie a te che mi hai chiamato, che bello, che meraviglia. Perché è chiaro che vedere dei giovani che fanno un percorso di conversione e che come si confessano, consola tantissimo, perché altrimenti si sta a combattere con questa, cioè sapete la differenza fra un medico e un veterinario, no? Cioè questo è il problema dell'interrogazione è sacrosanto, mai interrogare il penitente, mai. Però certe volte uno, cioè, la differenza tra il medico e il veterinario sta nel paziente, no? Il medico riceve il paziente dice i sintomi, il veterinario li deve provocare, cioè deve spingere, non so, provocare guaiti, versi, cose, indagare e cose di questo genere. Ecco. Certe volte uno sta anche di fronte alla debolezza dei penitenti e cosa fare in quel momento? C'è la misericordia di Dio che è la cosa più importante. C'è una santa presunzione dell'opera di Dio. E anche quella persona si è semplicemente presentata davanti a te. Comunque un'intenzione ce l'ha. Comunque è davanti a te perché vuole riconciliarsi con Dio. E allora, tranquillamente, cioè. Ricordo che nei primi anni in cui ero cristiano, io sono stato ateo da ragazzo e poi trovai la fede incontrando dei cristiani. E i primi anni della mia conversione, io venivo da tanto disordine e ricordo che ero tanto addolorato del male che avevo fatto perché mi rendevo conto, più leggevo la parola di Dio, più mi rendevo conto di quale assurdità era stata la mia vita. E il parroco che io trovai fu meraviglioso, cioè era, io mi andavo a confessare, non mi diceva mai niente a proposito di certi sproloqui che fanno certi confessori che si mettono lì. Ma guarda che non sei uno psicanalista, non devi direzionare, non devi mentalizzare le persone, consegnali a Dio le persone. Tu dagli un consiglio su qualcosa che può fare, basta, poi il resto non sei tu quello che risolve tutto. Il Salvatore è un altro che ricordo, eh? Cioè, ricordo che questo parroco mi scioccava sempre perché io andavo lì, qualunque cosa dicevo lui mi diceva solo una cosa, mi guardava fisso negli occhi e mi diceva: il Signore perdona i tuoi peccati. Mi mettevo in ginocchio e mi dava la soluzione, basta, cioè non c'era altro. Il Signore perdona, io dico, ma adesso reagirà diversamente di fronte a questa cosa che dicevo. Era sempre quello. La povertà anche della comunicazione, all'inizio la giudicavo come, ma devo trovare un altro confessore che sia un po' più interessante, un po' più circostanziato, un po' più intrigante, più coinvolgente. Eppure quella è stata la cosa che mi ha salvato, cioè semplice. Dio mi perdonava, punto. Era questo il punto. Non c'era niente altro che il perdono di Dio. E questo è il punto. Tante volte, le tante chiacchiere che si fanno in confessionale, quello che resta veramente è la forza del sacramento, è l'assoluzione che è la cosa che è il potere che quando Gesù dice ti sono rimessi i tuoi peccati, si scandalizzano tutti perché veramente, ma cioè, questa sembra una bestemmia, ma qua chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ecco, su questa frase io farei una meditazione approfondita. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Questo è il punto. Nessuno può perdonare i peccati se non Dio solo. Nessuno ha potere su questa materia. Su questa materia ha potere solamente Dio, perché per poter toccare questo ambito ci vuole la potenza di creare. Ci vuole la potenza di generare una vita nuova. E questo lo può fare solamente Dio onnipotente. Ci vuole l'onnipotenza di Dio, tutta intera. Guardate, abbiamo imparato come lavare tutto, abbiamo imparato come spostare le cose. Ancora ci dobbiamo spiegare come hanno fatto le piramidi, perché spostavano blocchi di pietra così grandi che non si capisce. L'uomo ha una tecnica incredibile, ma rimuovere un peccato dall'anima di una persona, questo chi lo sa fare? Ti fai 10 anni di psicanalisi e ancora piangi per l'aborto che hai fatto. Quante volte l'abbiamo trovata questa incapacità che ha la scienza umana di agire su un ambito che non le compete, va da sé. C'è una povertà della ragione rispetto allo spirito. C'è una incapacità di toccare cose che solamente ed unicamente lo Spirito Santo può lavorare nel cuore dell'uomo. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E avere la conferma anche autorevole, perché c'è anche un effetto oggettivo dell'evento, del sacramento della riconciliazione, che Dio ha perdonato i peccati. Quella frase che mi diceva quel confessore si scolpiva nella mia anima, io uscivo di Dio ha perdonato i miei peccati, basta, non c'è altro da fare. Questa realtà di poter voltare pagina e questa frase che dice Gesù, pazzesca, cioè va e non peccare più. Ma chi può dire a una persona non peccare più? Chi può dire a una persona d'ora in poi? Queste sono frasi che dicono lì in quella famiglia, lo dice la Madonna, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, e le dice lui, va e d'ora in poi non peccare più. Chi può fare questo se non qualcuno che sta creando, fa nuove tutte le cose? Ecco. I casi speciali di cui mi chiedevate, no? Cioè, allora, bambini, giovani sacerdoti, religiosi e fedeli coniugati, un po' ampio il campo. Allora, in tutti c'è un'opera di Dio in corso. L'attività paterna del maestro nella fede, che è il sacerdote, questo vi vorrei ricordare che c'è il munus docendi, che è la grande Cenerentola della formazione cristiana, cioè ci abbiamo munus sanctificandi che ha le sue regole, perché sono regole liturgiche, il munus regendi che ha le sue regole, che è il diritto canonico, ma sul munus docenti, cioè come si insegna la fede. Ognuno improvvisa e magari prende uno schema eterogeneo. Cioè abbiamo una contaminazione con schemi mondani e allora andiamo sulla base di cose che non sono assolutamente, diciamo così, cristiane, no? E allora prendiamo la psicanalisi, usiamo quella, formiamo le coscienze con. Che ne so, prendiamo il Signore degli Anelli, usiamo quello per formare le persone, per dire una cosa che poi non serve neanche troppo male, tutto sommato. Ecco, no, noi siamo, diciamo, al servizio di un'opera di Dio. Compito del Padre, qual è il compito del Padre? Bisogna meditare su questa cosa qua, perché assolutamente c'è una paternità nell'esercizio del ministero sacerdotale. E sappiamo che i gradi della vita spirituale sono figlio, fratello, sposo, padre. Non si arriva all'ultima fase se non passando per le altre fasi. Figlio, quindi è in Dio, è da Dio che viene la cosa. E nella generazione, cioè molto spesso si è poco padri perché si è poco figli. Si cura molto male la propria paternità perché si è scordato di andare alla origine. Cioè il problema è essere sotto Dio. Per poter essere capaci di ricordare cos'è la vita sotto Dio nella paternità ministeriale. Fratelli, e certamente non c'è vita cristiana senza comunione, non c'è vita cristiana che sia orientata semplicemente alla salvaguardia della salvezza personale. Senza la vita fraterna, senza l'ecclesialità, non c'è proprio, mi diceva tanti anni fa, Monsignor Moretti, vicegerente della diocesi di Roma. Caro Fabio, ricordati sempre che chi porta una persona a Gesù Cristo senza portarlo alla Chiesa è un demonio. Fare un'opera che sembra cristiana e spirituale, ma non c'è ecclesialità, non c'è fraternità, non c'è comunione, non c'è cattolicità, è qualcosa di demoniaco. È scindere. Scindere Dio dalla Chiesa è un'opera del demonio. Allora, la fraternità è essenziale e quindi la sponsabilità. Dice la sponsabilità qui dove la mettiamo? Ah, assolutamente. Se c'è una cosa che siamo chiamati a vivere è questo amore oblativo di consegna totale, anche di innamoramento del popolo di Dio. Cioè avere una capacità anche di coccolare, di rallegrare, stupire, sorprendere. Anche corteggiare il popolo di Dio. Ogni volta che devo predicare, io devo un pochino carezzare le anime delle persone che ho davanti. E questo è fondamentale. Questa non è una cosa che uno deve fare così, con una tecnica. Viene dal cuore, oppure lascia perdere, che è falso, come può essere falso un atteggiamento di falsa giocosità con i bambini, quando fai finta di essere uno che si diverte con loro e non ti diverti per niente, loro se ne rendono subito conto. E allora, il problema è. E così, e allora, e quindi padri. Ma qual è il compito del padre? Compito del padre è custodire l'opera di Dio nel figlio. Perdonate questa sintesi, se mi permetto di ripeterla. Custodire l'opera di Dio nel figlio, non forgiare il figlio come pensavo lui, ma custodire l'opera di Dio nel figlio. Ecco, custodire l'opera di Dio nel penitente. Rintracciare i segni dell'opera di Dio nella persona, cioè anche se viene da un disastro totale, anche se viene da un errore terribile, bruttissimo, madornale, inguardabile, e però sta lì. Come mai è venuto lì? Come mai sta cercando la soluzione? Come mai sta cercando la riconciliazione? Lì c'è qualcosa da valorizzare, bisogna valorizzare il bene, assolutamente, e custodire l'opera incipiente di Dio nella persona e quindi incoraggiarla. E quindi incoraggiare questa e corroborarla con i consigli adeguati alle singole situazioni. I bambini vanno assolutamente lanciati verso la bellezza, vanno lanciati, cioè, logicamente la cosa più sbagliata che si possa fare con un bambino è introdurgli scrupoli, dubbi. Certamente vanno lanciati verso la gioia, l'allegria del Signore, dello stare con il Signore. Diceva San Giovanni Bosco, perché ai giovani piaccia ciò che piace a te deve piacere ciò che piace a loro, cioè devi capire i loro gusti perché loro capiscono i tuoi gusti. Faccio un esempio stupido, perdonate. Io sono musicista di formazione, prima di essere prete ero musicista e ho sempre amato la musica, logicamente, va da sé, la amo ancora. E ho iniziato, appena vice parroco, a lavorare con i giovani della parrocchia. Ho iniziato a fare la cosa che faccio tuttora, cioè dopo 30 anni ancora sto lì che predico le 10 parole, il decalogo, e altri hanno iniziato come me a farlo. E perché l'ho fatto? Perché per un anno io non feci proprio niente, mi misi a guardare questi ragazzi, a cercare di capire come potevo aiutarli? Qual era l'opera di Dio in loro da come dire, corroborare, da sostenere, da aiutare, da secondare? Erano lì, eppure erano, se c'era qualcosa che loro non erano cristiani, cioè proprio, non c'erano loro niente di cristiano, secondo me, almeno a me mi parve questo, loro anche lo riconoscono perché tuttora sono collaboratori, aiutano altri preti, stavamo proprio fuori, ecco. Erano appunto i famosi praticanti non credenti, no? Cioè non avevano una vita interiore cristiana. E io mi chiesi perché, e capii, guardando le loro famiglie, perché erano tutti logicamente parrocchiani, che ero a fronte di una cosa. Io notai, era il 1991, ricordo, iniziai a registrare questa cosa, ed non era ancora il tempo in cui era iniziata la forza di questo argomento. Cioè, quale argomento? La inconsistenza dei padri. Avevano padri di nessuna consistenza, cioè padri sullo sfondo, padri tappezzeria, che ci stanno pure loro, che uno dice: ma che cosa ti ha detto tuo mio padre? Mio padre non dice niente, mio padre, qualunque cosa gli chiedono, la famosa battuta, dice: papà, ma dove stanno i Carpazi? Non lo so, chiedi a tua madre che è lei che mette a posto, che ne so, cioè, no, no, la incapacità di, come dire, di essere significativi. A loro mancavano i no paterni, la madre il sì e il padre il no. Il no serve, il no è importante. Se io non ho un bordo, non ho un'identità, l'identità è definita dai bordi, dai limiti. Ogni mio sì nella vita corrisponde a un corpo di no che lo protegge. Ogni sì che io dico nella vita produce dei no, che sono tutto ciò che è incompatibile con quel sì. Se ho detto di sì al presbiterato, dico di no a tutta una serie di cose che non sono compatibili col presbiterato. E se non ho quei no, il mio sì non vale più niente. Se io posso dire solo sì, solamente sì, i miei sì non hanno nessuna consistenza, non sono assolutamente importanti. È importante avere i confini. Mi chiedono, mi disegni l'Italia? Io disegno lo stivale, l'Italia. Ma io propriamente non ho definito l'Italia, ma dove l'Italia finisce, confini, termini. La libertà si definisce principio di autodeterminazione, cioè la capacità di terminare se stessi, di dire di no a se stessi. La encrate che ha il potere su se stessi, il dominio di sé, è essenziale. Cosa mancavano questi ragazzi che erano indefiniti? Voi pensate adesso con tutti questi ragazzi, mi diceva una giovane liceale, mi diceva: nella mia scuola sono l'unica eterosessuale, tutti gli altri sono gender fluid. Cosa gli manca al gender fluid? Il bordo, i no. Gli manca il limite, non c'ha identità. Sono mancate le chiarezze. Allora, io dovevo dargli dei no, consegnargli dei no, perché loro capissero chi erano. Ovvero sia, quando io faccio le analisi del sangue, è inutile che mi dai i valori se non mi metti accanto i parametri. Con i parametri io capisco i valori. Dice: glucosio 150 nel sangue. Bene, ecco, qualcuno ha subito alzato il sopracciglio perché capisce, perché ti ricordi che 110 è il massimo dentro il sangue, oltre 110 si chiama diabete. Ecco, è un problema. Ma se io accanto non ho scritto 110 come valore massimo, 150 non significa niente. Ah, sono bello zuccherino, ma sono tipo dolce, va bene così. No, non va bene, non va bene per niente. Ho bisogno dei parametri, ma non come delle norme, come delle accette che mi recitano dalla vita, ma come posizione, come diagnosi, come cose che mi fanno capire ho questo o non ho questo, cioè avevano bisogno dei no, per questo mi sono lanciato nei no paterni di Dio, emessi nel decalogo, nelle 10 parole, perché loro capissero chi erano e poi in realtà alla fine quei confini, quei limiti, sono la descrizione della vita cristiana, della vita di Cristo. È Cristo che compie la legge, nessun altro gli dà compimento. Lui è l'uomo senza idoli. Lui è l'uomo che quando nomina il nome di Dio lo fa con tutto il cuore, senza ipocrisie. Lui è quello che benedice, nel giorno di Shabbat e vive la benedizione della vita, la preziosità della vita. Lui è quello che onora il Padre e vive da figlio anche sulla croce, sempre e comunque. Lui è quello che ha tanto amore per la vita umana da dare la vita per i suoi assassini. Lui è quello che è fedele fino alla morte e morte di croce. Lui è quello che dona tutto e non tiene come tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Le 10 parole sono Cristo stesso. Bene. Questo avrebbe dato a loro una bellezza di vita. Io dovevo custodire il fatto che loro stanno lì in parrocchia. Ma che ci facevano in parrocchia? Io che non ero stato in parrocchia a loro età. Io dico, ma che state facendo qui? Io pensavo, ma prima andate a sbagliare, poi quando sarete pentiti tornate, come è successo a me. No, non c'era bisogno, loro stanno lì. E gli dovevo mostrare una vita bella. Tante volte la conversione, che è il nostro problema, sacramento della riconciliazione, senza conversione che cos'è? Un ritualismo inutile. Se non c'è la conversione, allora curare la conversione è il nostro problema, la nostra missione, la nostra avventura meravigliosa. Allora, faccio sempre un esempio, scusate se è un esempio pedestre, ma appunto la mia non può essere un contributo tecnico, non lo è, non lo so, non lo saprei fare. Una volta avevo un amico che lo incontro tutto allegro, tutto contento. Io, che succede? Lui: niente, ho incontrato una ragazza, mi sono innamorato. Niente, è meraviglioso, sto tanto bene con lei, veramente. Abbiamo deciso che facciamo un fidanzamento serio, per cui la settimana prossima vado a conoscere la sua famiglia, conoscerò i suoi genitori, mi presento ufficialmente, iniziamo il fidanzamento ufficiale e andiamo verso il matrimonio. Dico, bene, bene, una cosa seria, bravo, bene, fai bene, va avanti così, anche perché era tanto allegro. Dico, bene, ottimo. Lo incontro dopo una settimana, una faccia triste, abbattuta. Che è successo? Sono andato a casa. E allora, ho conosciuto i genitori, ho conosciuto la sorella maggiore, molto meglio, molto meglio. Questa è la conversione, incontrare qualcosa che è molto meglio della tua vita. Cosa dovevo fare io con quei ragazzi? Presentargli la sorella più carina della loro vita. Loro vivevano una vita, avevano delle prospettive, dei desideri. Presentargli i desideri più belli, i desideri dello spirito, che se li segui non sei portato a obbedire ai desideri della carne. Questa è la conversione, la bellezza che appare, la gioia che appare, la vita più interessante che appare. Cosa succede a un sacerdote in crisi che ha perso la bellezza del sacerdozio, che deve ritrovare la bellezza della gente in questo mondo che cerca il potere? Ma chi ha più potere di noi? Chi ha più potere di noi? Potere, potere ecclesiastico, potere, ma che te ne importa del potere? Quando vedi la vita divina generata in una persona, guarda, hai fatto l'esperienza più bella che si possa fare su questa terra. Qualcuno mi diceva qualche volta, ma tu dovresti fare carriera più di quella che ho fatto. Ah, lascia perdere, chi mi vuole dare più di quello che ho? Stavo l'altro ieri terminando il percorso con 250 giovani bellissimi, abbiamo condiviso con loro cosa è successo in un anno di predicazione, ma cose meravigliose, cose grandiose. Cose che solamente Dio può fare. Quando si vede la gloria di Dio operare nelle persone, hai l'esperienza più importante della vita. C'è qualcosa di più interessante di questo da fare? Non lo so, se ce l'avete, ditemela che vado, vengo a farla, ma io non conosco cosa più bella di questa. Cioè, per noi la sorte è caduta su luoghi deliziosi, come dice il Salmo. La nostra eredità è magnifica, veramente. Allora, i bambini vanno lanciati verso la bellezza, gli fa fatto intendere quanto è bello che Dio in quel momento li perdoni. Un bambino una volta venne e mi disse: parroco, io vorrei fare una penitenza. Ma no, dici la tua penitenza? Sì, io dopo ogni confessione vorrei dire, fare questa penitenza, andare davanti al Santissimo e dire: Gesù, ammazza quanto sei simpatico che mi hai perdonato. Che bello stare con te. Dico, bravo, hai capito bene. Falla sempre questa penitenza, tutta la vita. Vada lui a dirgli quanto è bello stare con te. È interessante. Noi abbiamo celebrato 10 giorni fa la Domenica della Trasfigurazione, la seconda Domenica di Quaresima. Quando Pietro vede fino in fondo la realtà di Cristo, cioè Cristo non solamente come uomo ma anche come Dio, vede la sua gloria, appare in pienezza la sua bellezza, è interessante che Pietro non dice è giusto, non dice è doveroso, non dice c'hai ragione, non dice è vero, dice è bello per noi essere qua. Questa è la categoria essenziale per i giovani, è bello, ma non in una bellezza estetica che in un attimo diventa edonismo, non è questo. La bellezza di una bellezza che abbia spessore, che sia quella che ho appena, come dire, detto, raccontato, la bellezza che ti dà che ne so, per dire, ricordo una volta viene da me una ragazza, entra, ero parroco al tempo, entra con un bambino e così, questo bambino ci avrà avuto 6 mesi, e questa madre giovane. E mi fa, lo Fabio, lei non si ricorda di me? Io dico, no, non mi ricordo di te. Più di un anno fa mi hanno trascinato da te, io stavo andando a abortire, mi hanno trascinato da te. E tu mi hai convinto a non abortire. Mi hai detto delle cose per cui mi è venuto il sospetto che sbagliassi. Ecco, ed è nato lui, te lo volevo presentare. È il bambino che è nato perché tu mi hai aiutato a non abortire. Io ammazza. Grazie che mi dici questa cosa, grazie. Beh, logicamente queste sono cose che ti fanno esplodere il cuore di gioia, no? Guardo sto bambino, c'ha due occhioni neri, belli, intensi. Guardava la mamma in una maniera incredibile. Ma c'avevano due occhi, certe volte i bambini hanno degli occhi che sono magnetici, bellissimi. E dico, che begli occhi che c'ha questo bambino. E lei fa, visto gli occhi che c'ha, mai un uomo mi ha guardato come mi guarda lui. Ecco. Lei aveva fatto i suoi errori perché per lo sguardo degli uomini, per la sua bellezza estetica, mai un uomo mi ha guardato come mi guarda lui. Questo bambino mi guarda come mai un maschio mi ha guardato. Ecco, questa bellezza è la bellezza di cui bisogna parlare ai giovani. Io, per esempio, non sono uno che fa una predicazione che, come dire, che scende a patti. Che pare che oggi come oggi l'evangelizzazione è diventata l'audience. E se facciamo contenti tutti, abbiamo evangelizzato. Mi dispiace, ma no, non sono i like quelli che decidono se abbiamo evangelizzato, perché erano tutti d'accordo a crocifiggere Gesù Cristo. La volonté generale di memoria tragica non è la volontà di Dio, non è il bene, non è che non è la vox populi, vox Dei, non è così, non funziona così. Ecco, io sono piuttosto austero nella predicazione e quando predico non faccio sconti sulla morale sessuale. Dico, no, no, io sono Giovanni Paolo II, paro, teologia del corpo. Faccio un esempio per dirvi: vado a un ritiro con erano 300 giovani e c'era stato un malinteso rispetto alle cose. Io avevo detto ai ragazzi, ma in maniera non era la comunicazione era venuta in un momento un po' disordinato. Che logicamente non è che venivano a un ritiro con la Chiesa Cattolica e i fidanzatini dormivano insieme a scemi, no? Proprio no, no, assolutamente no. Io dico, si dorme in modo cattolico, anche perché oggi con oggi dici no, maschio maschi, femmine con femmine, non sai quello con combini, per cui non sai nemmeno come ti arrivano. Per cui, insomma, la situazione è quella che arrivai e il gestore della casa di ritiri disse: guarda, Don Fabio, ci sono 8 coppie di fidanzati che si sono messi in camera insieme. Io gli ho detto che tu non eri d'accordo e loro hanno detto non ci importa niente. Bene, allora, però te lo voglio dire. Io dico, ah, vado di sotto, devo cominciare il ritiro. Dico, cominciamo male, così secco così. La prima cosa che dico, cominciamo male. Allora, ho saputo che alcuni di voi, avevate tutti capito che i fidanzatini non possono dormire insieme? Perché questa è Chiesa Cattolica, io servo, dico, crocifisso, servo questo Signore, non la vostra opinione, se permettete. Servo la sua limpidezza, il suo amore, la sua maturità e non la vostra, i vostri disordini, se permettete. Allora, tutti quelli che, malgrado che il gestore vi abbia detto che non potevate mettervi insieme, vi siete messi a dormire insieme, o vi separate nelle stanze, lo fate fra di voi, per cui andate due fidanzati maschi insieme andate a dormire, due fidanzate femmine andate a dormire insieme, oppure la porta è quella, ve ne potete andare. Io non ammetto nessuna violazione a questo che vi sto dicendo. Sembra, cioè, che cosa doveva succedere di quel ritiro? È stato un successo per questo inizio. Molti ragazzi sono venuti, oh, finalmente qualcuno che parla chiaro. Perché? Perché c'è finalmente un padre che ti dice no e mette ordine alla cosa. E quante di quelle coppie sono venute poi dopo a dirmi, sai che da quel momento abbiamo iniziato a provare a vivere il fidanzamento in castità? E alcuni dicono, vivendo il fidanzamento in castità, uno, abbiamo scoperto che senza sesso non sapevamo stare, quindi che il nostro era un rapporto senza senso proprio, che non c'era nessuna cosa, cioè che non sapevamo parlare, non sapevamo fare cose insieme, dovevamo vivere di sesso per forza. Oppure abbiamo scoperto che senza sesso stiamo molto bene, ci vogliamo bene, anche perché quando si sposano, ma che se credono? Che vanno sempre a fare sesso dalla mattina alla sera? No, l'esperienza è che gli sposati hanno talmente, balbuziano tanto sulla vita sessuale, hanno tanta fragilità. Ecco, logicamente noi non abbiamo giornalisti davanti, no? Sto parlando liberamente, insomma, perché qui non sai mai con chi hai a che fare, oggi come oggi. Ok. Cioè, non autorizzo nessuno a usare quello che sto dicendo. Lo dico a voi, per voi, qui, adesso, in questo momento. Infatti, non so se c'è una diretta streaming di questa cosa che stiamo facendo. C'è una diretta streaming. Non mi prendo nessuna responsabilità su quanto ho detto. È una cosa circostanziata, una situazione ben precisa. Ci stavo. Non ho nessuna stima dei giornalisti, così li faccio. Perché sono stato cappellano della Rai per 5 anni, so che venderebbero la madre per una notizia. Quindi. I giornalisti in tutte le forme proprio non li autorizzo a usare le mie parole in nessuna forma perché non c'è, io non lo so. Ma tante volte, quando ero cappellano della Rai, dicevo: ma come fate a fare il mestiere di Satana e stare in pace con la coscienza? Perché Satana è quello che diffonde notizie incerte, quelle che danno notizie senza certezza morale, e loro devono fare questo dalla mattina alla sera, cioè che quello che manipola le informazioni. Come si fa a dare un'informazione senza manipolarla, per renderla interessante? Per forza deve essere manipolata, perché la regola della comunicazione è questa: se un cane morde un uomo, non c'è notizia, ma se un uomo morde un cane, c'è notizia. Allora, di cosa daremo notizia? Dei cani che mordono l'uomo? No, degli uomini che mordono il cane, anche quando, non anche quando è successo il contrario, perché sennò non c'è niente di interessante. Per cui bisogna stare molto attenti, è tutta manipolazione. Va bene. Tant'è. Il problema è questo, ma è ancora possibile annunziare la vita dei figli di Dio? Certamente sì, che il Vangelo, cielo e terra passeranno e tutte le opinioni comuni passeranno, ma le parole di Cristo non passeranno, quelle non passano e su quelle si può costruire con base certa, con base sicura. Ora pare che la cosa più importante sia mettere d'accordo tutti, no. La cosa più importante è servire il Signore e custodire l'opera di Dio nelle persone. Questa è la cosa più importante. Allora ho raccontato della cosa di quel ritiro aperto, poi finito con grande allegria, con ragazzi che mi hanno ringraziato perché non c'è niente da fare. Se sarà il mondo a dettare la nostra agenda, noi abbiamo venduto venduto il nostro battesimo, abbiamo mollato la nostra grandezza. Io porto il nome di un martire, Fabio, era il nome di un martire che ha dato la vita, che è stato martirizzato perché non ha sacrificato all'imperatore. Ecco, forse bisogna aprirsi a questa prospettiva, che dovremmo deludere tanta gente per non sacrificare all'impero del mainstream, dell'opinione comune, fare tutti contenti. No, non dobbiamo fare questo. C'è una cura. Una misericordia che va esercitata al sacramento della riconciliazione, che è custodia della bellezza dell'opera di Dio nelle persone. Ecco, io questo penso di potervi dire poveramente, forse un po' disordinatamente, ma spero che vi sia stato di aiuto in qualche maniera.